Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi parlerò di stereotipi e lo farò con Zaira, una donna svizzera che si è offerta di raccontarmi la sua esperienza di donna in un mondo maschile, quello dell'ingegneria meccanica, di come l'ha vissuta, di come questa esperienza abbia anche modellato la sua mentalità nell'educazione di suo figlio. Sono convinta che sarà una bella conversazione, una conversazione interessante. Ma non abbiamo davvero pretese, nel senso che io personalmente lo sento un episodio davvero difficile perché non mi sento pronta a parlarne, anche se mi preparo da anni e studio e faccio ricerca e ricerco consapevolezza con i miei figli. Però ecco, questo per me è un argomento scomodo, è un argomento per cui sento di uscire molto dalla mia zona di comfort. Sono sicura che useremo, o magari che userò parole sbagliate, magari non saprò esprimere concetti bene come vorrei, magari rimarremo in superficie, ma comunque ho deciso di lanciarmi e di accettare questa offerta di Zaira perché credo che sia importante iniziare questa conversazione. Come ha detto lei, è un po' un rompighiaccio. E quindi, secondo me, appunto, niente di meglio che farlo con una persona che, secondo me, attraverso la sua esperienza mi può insegnare qualcosa e mi può insegnare più consapevolezza. E sapete che io sono sempre pronta a braccia aperte ad imparare qualcosa di nuovo. Quindi non mi rimane che dare il benvenuto a Zaira e lasciarvi all'ascolto. Benvenuta Zaira, grazie per aver accettato la mia proposta di registrare questo podcast.
Grazie a te per l'ospitalità, Carlotta. Sono molto emozionata perché devo ammettere che questo è il mio primo podcast in assoluto in tutta la mia vita.
C'è sempre una prima volta. ti perdoniamo
Grazie,
l'emozione.
sì, gli strafalcioni. Tra l'altro anche io sono estremamente fuori dalla zona di comfort, non per il tema che trattiamo oggi, ma proprio per questa mia prima in assoluto per quel che riguarda un'intervista.
Assolutamente, tra l'altro io sono rimasta assolutamente scioccata quando 2 minuti fa mi hai detto che sei svizzera. Io pensavo tu fossi italiana, dei messaggi vocali che ci siamo scambiati, cioè veramente io sono rimasta scioccata. Lo dico perché così rompiamo il ghiaccio.
Sì, sono svizzera, non è che sono così brava con le lingue per cui ho imparato l'italiano così bene, in realtà l'italiano è la mia lingua madre, perché non molti lo sanno, ma in Svizzera abbiamo quattro lingue nazionali e una di queste è l'italiano, quindi io sono nata e cresciuta nella parte della Svizzera in cui si parla italiano.
Esatto, quindi boh, vabbè, per me, io che sono un'appassionata di lingue, per me questo è assolutamente bellissimo il fatto che appunto probabilmente tu potresti fare questa intervista in ognuna di queste quattro lingue e te la caveresti egregiamente.
Allora, togliamo il romancio, che è la quarta lingua nazionale molto poco usata, e ci mettiamo l'inglese, quindi sì, quattro lingue, però senza il romancio.
Va bene, d'accordo, togliamolo. Va bene, ascolta, lasciamo l'italiano per ora e io inizierei proprio da te. Inizierei proprio dalla tua esperienza, perché tu me l'hai già raccontata, ma ovviamente chi ci sta ascoltando non la conosce. E mi piacerebbe proprio che ci raccontassi la tua esperienza di donna in un mondo maschile e non un mondo maschile semplice, tra l'altro.
Esatto. Allora, premetto anch'io che magari userò dei termini sbagliati o inappropriati. Ecco, io non voglio ferire nessuno. Se noi adesso diciamo mondo maschile, non intendiamo che lo debba anche essere, però diciamo al giorno d'oggi, a livello statistico, il mondo in cui io lavoro è un mondo di dominio maschile, questo è un dato di fatto.
Esatto.
Appunto, allora io ho studiato ingegneria meccanica al Politecnico Federale di Zurigo, quindi mi sono laureata nel 2013. Da subito, dal 2013, sono stata attiva nel mondo dell'ingegneria, diciamo così, o nel mondo scientifico più che altro, perché ho iniziato con 4 anni nell'industria proprio dei motori, ricerca e sviluppo di motori a combustione interna, motori diesel. Però mi sono accorta abbastanza in fretta che quello non era un ambito in cui volevo vedermi in futuro. Ci sono finita con prospettive di migliorare questi motori, migliorarne i consumi, le emissioni, però mi sono resa conto abbastanza in fretta che non era abbastanza verde come ambiente per me, abbastanza pro clima. E quindi in fretta ho intrapreso una mossa laterale, se così si può dire, dal punto di vista professionale, e sono finita a lavorare nel campo della meteorologia e della climatologia. Dai tempi del liceo, in cui qui in Svizzera, in Italia è leggermente diverso, comunque si deve scegliere non tra diversi licei, tipo linguistico, scientifico, non so bene com'è in Italia.
Sì, è proprio così.
E sono in sedi separate.
Sì.
Ecco, invece da noi siamo tutti nella stessa sede, ma all'interno della sede
Ah.
si scelgono dei curricula diversi.
Ah, ho
E io
capito.
già lì mi sono un pochettino differenziata dalla maggior parte delle donne, diciamo così, scegliendo un curriculum scientifico, si chiamava Fisica e Applicazioni della Matematica. Quindi già lì eravamo 4-5 donne su una classe di 20-25 allievi e lì è iniziata un pochettino la mia strada verso la tangente, per così se così si può dire, in un mondo di dominio maschile. Poi mi sono appunto andata al Politecnico, dove nel 2007, quando ho iniziato il mio percorso di studi, facevo parte di un mero 7% di donne che avevano iniziato quel percorso.
Wow.
E poi sono andata appunto a lavorare nei due ambiti di cui parlavo prima, e diciamo che questo mio essere da subito immersa in un mondo di dominio maschile ha fatto sì che più o meno inconsapevolmente ho maturato una certa esperienza dell'essere, del rappresentare un'eccezione. All'inizio magari non lo notavo, ma l'ho sempre più notato, e questo notarlo mi ha portato tantissimo a interrogarmi sul perché. Cosa fa sì che io sia un'eccezione? E passatemi il termine, mi sono sentita spesso eccezionale, però non sentendomi io stessa eccezionale,
Certo.
cioè erano i numeri, le statistiche a mostrarmi questa mia eccezionalità che però io di me stessa non percepivo. Quindi la mia esperienza in questo mondo è stato piuttosto quello di rendermi conto di essere un'eccezione e dell'interrogarmi sul perché. Come mai i numeri sono così schiaccianti? È per me una cosa quasi incredibile, affascinante, ma anche preoccupante, diciamo. E
Certo.
quindi ecco, ho preso sempre più consapevolezza fino a che il giorno in cui ti ho scritta dicendo, beh, magari alla Carlotta potrebbe interessare parlare di questi temi, era un giorno in cui avevo appunto davanti a me questo grafico in cui c'erano i numeri scritti neri su bianchi, quante donne studiano ingegneria meccanica oggigiorno in Svizzera, e mi sono detta, non è possibile, bisogna fare qualcosa.
Quali erano i numeri? Te li ricordi?
Esatto, appunto, io quando ho iniziato 7%, ora sono un po' meglio, 12%. Però siamo 13 anni dopo comunque, quindi in 13 anni non è che è cambiato tantissimo. E io mi dico, non può essere biologia, non può essere solo la biologia, non può essere il fatto che qualcuno sia uomo piuttosto che donna che faccia sì che questi numeri siano così sbilanciati. Adesso io chiaramente parlo del mio mondo, quello che conosco, l'ingegneria meccanica, ma gli stessi discorsi si potrebbero fare in molti altri ambiti, sia scientifici, quindi informatica, piuttosto che matematica, fisica, quello che è, piuttosto che gli altri ambiti più di dominio femminile, tipo l'ambito della cura, l'infermieristica, l'insegnamento a livello dell'asilo, per esempio, delle elementari, che al momento, almeno dalle nostre parti, è ancora di dominio femminile.
Dici che ti sei sentita, tra virgolette, eccezionale, pur non sentendoti eccezionale tu stessa, però appunto i numeri ti dicevano che eri eccezionale. Come ti sei sentita invece all'interno di questo ambito? Ti sei sentita a volte magari un po' lasciata da parte dai tuoi colleghi? Ti sei sentita magari non completamente accolta? Ti sei sentita? Come ti sei sentita?
La cosa interessante è che no, non penso, chiaro, io non so, non posso entrare nel cervello delle altre persone e non so loro cosa abbiano pensato di me, però a livello di quello che io ho percepito, di quello che io ho sentito, non è stato di valere meno, di essere discriminata in un qualche modo dai miei colleghi e dai miei pari. Ho sentito più discriminazione o comunque stupore, che per me comunque parla di una certa discriminazione in quanto donna, al di fuori dai miei ambiti, quando qualcuno non sa quale sia il mio mestiere, o quando sente per la prima volta quale sia la mia professione. In quei momenti, ecco, lì mi sono sentita discriminata in quanto donna, perché quegli occhi sgranati per me significano: ma come? Tu sei una donna e hai studiato ingegneria meccanica e per giunta ti sei laureata e hai un mestiere in questo ambito, ma come? Ecco, in quel senso sì, però dal momento che la gente prende coscienza del mio ruolo, della mia professione, con i miei colleghi, eccetera, ho sempre avuto dei rapporti, direi, paritari.
Ma secondo te, poi magari adesso è una domanda banale, ma secondo te è un ambito in cui davvero una donna su mille ce la fa o è un ambito in cui semplicemente le donne proprio non pensano di entrare? Perché c'è questa grandissima differenza?
Assolutamente la seconda, cioè assolutamente non è una donna su mille ce la fa, è proprio le donne non si iscrivono in questi curriculum. Non. È proprio il motivo per cui ti ho contattato. Io, dopo anni di interrogarmi sul perché, su cosa è successo nella mia vita che ha fatto in modo di essere una su 100, la mia risposta va sempre indietro nel tempo e torno alla mia educazione, e penso che sia proprio una discussione che possa essere valere in generale, diciamo così.
Parliamo di educazione. Mi sembra che arriviamo lì, che era la mia domanda successiva, perché se è vero che sono le donne a non scegliere queste carriere, probabilmente è perché arrivano da un tipo di educazione in cui magari viene fatto credere loro che non sono in grado di scegliere queste carriere o che ci sono delle carriere più adatte alle donne. Come dicevi prima, appunto, l'insegnamento è una di quelle in che ha predominanza femminile. Quindi mi chiedo come si è convertita questa tua esperienza, questa tua sensibilità nell'educazione di tuo figlio?
Appunto, è assolutamente come dici, mi sono resa conto io stessa da mamma quanto sia facile, senza volerlo, mettere un figlio o una figlia su un dato binario, a appioppargli una data etichetta, inscatolarlo in una data scatola. Non si penserebbe che al giorno d'oggi siamo ancora a questi livelli, alle nostre latitudini, ma purtroppo è così, è un dato di fatto. Ho tanto pensato alla mia educazione, magari faccio un passo indietro prima di parlare dell'educazione che ho dato a mio figlio, ho riflettuto sul mio tipo di educazione ricevuto e mi sono chiesta quali sono i fattori che hanno fatto sì che io abbia scelto questa strada piuttosto che un'altra. In primo luogo, credo che io abbia avuto la fortuna di avere un nonno veramente molto speciale, non c'è più lui, che lui era un insegnante di fisica, ha avuto da sempre un approccio alla fisica, alla scienza molto sperimentale. Quindi lui mi ha coinvolto fin da bambina nei suoi esperimenti. Magari facevano 0 gradi, avevamo una fontana fuori in giardino, andavamo con tubi lunghissimi a fare non so quali esperimenti in giardino, perché voleva farmi vedere con i suoi occhi, con i miei occhi, cosa volesse dire una cosa piuttosto che un'altra. Diciamo che mi ha insegnato la fisica attraverso l'esperienza, e questo, se vuoi, è un primo. Una velata critica al modo in cui al giorno d'oggi si insegnano queste materie. Troppo poco.
Con me sfondi una porta aperta lì, quindi proprio a ruota libera.
Infatti, devo dire che Montessori, quello che tu hai spiegato di Montessori tante volte, è molto coerente con questa mia visione dell'insegnare le materie cosiddette dure, cosiddette ostiche, in una maniera che ostica non è e dura non è. Quindi facendo vedere, facendo provare, facendo testare con le proprie mani, con i propri sensi, quello che potrebbe essere una formula scritta su una lavagna che non ti dice niente, ti entra di qua e ti esce dall'altra parte.
Esatto, infatti non so se tu conosci i materiali Montessori, ma tutti i materiali Montessori sono manipolabili e fanno appunto, sono per spiegare determinate regole di queste che ti scrivono le insegnanti alla lavagna che tu devi imparare a memoria. Io queste regole le ho tutte imparate a memoria. Oggi che ho scoperto i materiali Montessori le capisco finalmente.
Esatto.
Ed è veramente è una scoperta grandissima. Se io avessi potuto imparare la matematica così, avrei adorato la matematica, avrei adorato la fisica, avrei adorato le materie scientifiche, cosa che invece sì, ero bravina, ma non, cioè, perché studiavo molto, ecco, non perché le capissi.
Esatto.
E invece è proprio quello che dici tu, Montessori ha un approccio sensoriale, perché ha capito, Maria Montessori aveva capito che i bambini sono studenti sensoriali e hanno bisogno di questo approccio per imparare.
Il mio nonno aveva esattamente questo approccio, quindi la mia prima fortuna è stata avere un nonno pieno di materiali, ma pieno di materiali per spiegarmi la matematica e la fisica. E la seconda fortuna è che mio nonno non ha pensato questa è una donna per cui o una femmina, una bambina, certe cose non gliele devo insegnare. Lui mi ha trattata come fossi, cioè proprio non ha fatto distinzioni, anzi magari ha visto che ero abbastanza
ricettiva,
grazie mille, e quindi mi ha coinvolto molto in queste cose. Quindi ecco, questi sono stati i due fattori principali, e poi anche a lato miei genitori, che comunque mai mi hanno bloccata dicendomi ma guarda, forse l'ingegneria meccanica non fa per te, forse dovresti, ecco, devo dire che da quel punto di vista sono stati molto aperti, e io non mi sono mai sentita strana in famiglia per essere andata a studiare qualcosa di questo genere.
E questo, tutto questo come si è tradotto poi nell'educazione di tuo figlio? Perché sicuramente credo che tu abbia una sensibilità proprio di partenza molto più grande rispetto agli stereotipi di genere, soprattutto, che sono un po' gli stereotipi di cui parliamo oggi, di quanto possa per esempio averla io, che non ho vissuto un'esperienza come la tua di vivere in un mondo, questa è sbagliata ovviamente questa espressione, in un mondo maschile, però effettivamente è predominanza maschile.
Esatto. Diciamo che la consapevolezza mi ha fatto da subito capire che non è facile crescere dei figli in questo mondo, in questa società, crescere dei figli, per così dire, faccio le air quote, le virgolette con le mani, dicendo neutri. Cioè, cercare di non passare ai nostri figli degli stereotipi che, seppur con tutta la consapevolezza che io posso avere, io comunque faccio fatica a non metterlo su un dato binario o a evitare che la società o la gente che sta attorno a lui lo metta su questo altro binario, il binario con scritto uomini da quella parte piuttosto che donne dall'altra. È difficile.
Non è difficile, è impossibile, perché vai addirittura in qualsiasi, entri in un qualsiasi negozio di abbigliamento e ci sono le magliette con gli astronauti, i razzi, i calciatori per i bambini e le magliette con gli unicorni, le principesse e le ballerine per le femmine. Quindi questo, già solo questo, è ovvio che i bambini poi vengano attirati da uno piuttosto che dall'altro. Io l'ho visto con i miei figli, nonostante io abbia cercato di non passare questi stereotipi, ed è esattamente quello che dici tu, è difficile se non impossibile.
Esatto. Infatti, allora, magari ci sono un paio di aneddoti carini. Diciamo che io, quando Nico era troppo piccolo, Nico, scusate, è mio figlio, mi viene più facile dire Nico. Mm-hmm. Quando Nico era troppo piccolo per decidere lui stesso un colore, eccetera, sembrerà strano, ma io ho cominciato con le cose in casa che non vengono giudicate dalle persone fuori casa, per esempio il sacco nanna, il biberon, il ciuccio rosa, per normalizzare l'utilizzo del rosa anche se è un maschio. Lo so che, allora, io sto dicendo delle cose che vengono da me, dal mio cervello, sulla base della mia esperienza. Non ho letto niente da nessuna parte, potrei anche sbagliarmi, sono aperta a input, però diciamo, io ho pensato, cominciamo per esempio a sradicare un attimo questo stereotipo del rosa uguale donna, bambina, e blu uguale uomo. Quindi ho detto, cominciamo a levare questo stereotipo in casa prendendo gli accessori, almeno in casa, rosa. Poi ricordo di aver fatto un discorso con mia mamma riguardo a questa cosa del rosa e del blu, che però è assurdo, quanto è consumistica questa cosa, comunque è una cosa che fa fare tanti soldi a tante aziende. E gli faccio, quasi quasi stavo pensando di prendere un body a mio figlio rosa. E mia mamma fa, no, però dai, rosa, un body. Sai che io comunque penso di venire da una famiglia abbastanza aperta, però ecco, anche mia mamma, cioè io già ho dovuto confrontarmi con mia mamma su questa cosa, quasi chiederle conferma. E lei che mi dice, ma no. Poi ho trovato il body rosa, antico, che mi piaceva veramente tanto, l'ho comprato e lo metto al mico. Quindi ecco. Questa è stata la mia prima piccola rivoluzione.
No, ma ti capisco e capisco quando dici piccola rivoluzione, perché effettivamente sono piccole rivoluzioni, secondo me. Come quando noi abbiamo scelto di comprare gli spazzolini, per esempio, li abbiamo presi apposta a Oliver di un colore, diciamo, stereotipicamente femminile, a Emily di un colore stereotipicamente maschile. È cambiato qualcosa? No. Perché la società è talmente forte fuori che anche loro piano piano hanno iniziato ad associare il rosa con le bambine e il blu con i bambini. E questo io sono sicura che non arrivi da me. Ok, faccio anche un passo indietro, ci sono state regalati infiniti vestitini per Emily tutti rosa. Quindi non lo so se già a quell'epoca, quando avevano pochi mesi, quando lei aveva pochi mesi, questa cosa si notasse, però effettivamente era già nella mia mente questa cosa di cercare di combattere gli stereotipi, almeno quelli del colore, questa piccola rivoluzione in casa. Non so dirti se ce l'ho fatta, tu ce l'hai fatta?
Adesso Nico ha poco più di 2 anni, quindi riesce a scegliere, è anche abbastanza loquace, riesce a farsi capire molto bene. E per esempio adesso gli volevamo comprare delle cuffie per un lettore MP3, c'erano 6 colori tra cui scegliere, e lui ha scelto un fucsia. E quindi noi gli prenderemo queste cuffie fucsia, e io non mi illudo, lui ha 2 anni e ancora non va a scuola, non va all'asilo, non c'è ancora la pressione dei pari, quindi non è assolutamente detto, ma proprio certo, per niente, che quando sarà alle elementari vorrà lo zainetto rosa. E se lo vorrà, io sono consapevole che un giorno Nico tornerà a casa a piangere e dirmi che l'hanno preso in giro perché ha lo zainetto rosa come le femmine. Non ho le fette di salame sugli occhi, non ho pretese di cambiare il mondo da subito, ma credo che se tutti ci mettessimo dei piccoli obiettivi verso questa direzione, la società in cui domani i nostri figli saranno immersi sarà un pochettino più flessibile riguardo a questi stereotipi. E ecco, lì sono ancora abbastanza ottimista nel credere sì, ogni piccolo passo in quella direzione fatto da ognuno di noi ha un valore.
Assolutamente, ha un valore immenso, anche perché se non iniziamo non possiamo procedere, nel senso che se non diamo quel piccolo passo in ogni ambito a cui teniamo, che sia l'educazione, la sostenibilità, gli stereotipi, l'educazione sessuale, qualsiasi tipo di tabù che vogliamo rompere, se non iniziamo a farlo con conversazioni come queste, non possiamo neanche pensare di iniziare, perché non stiamo sviluppando la consapevolezza, e secondo me è tutta questione di consapevolezza. Che poi ci si riesca o meno, che poi la società sia più forte o meno, mi viene fatta questa domanda infinitamente, ma se tu educhi Montessori a casa, poi escono nel mondo reale, e il fatto è che non è il mondo reale contro il mio mondo in casa, no, è tutto il mondo reale, il loro mondo reale sarà fatto di Montessori e sarà fatto di non Montessori, come il mondo reale di Nico, dei miei figli, sarà fatto di stereotipi e di non stereotipi, e dovranno fare loro i loro bilanci, a un certo punto arriveranno a fare i loro bilanci e prenderanno le loro decisioni. Secondo me, se riusciamo a crescere bambini, anzi adulti, sicuri di sé, probabilmente avranno molti più strumenti in più di noi, molti più strumenti in più di quelli che noi pensiamo, e magari non tornerà a casa piangendo perché lo hanno preso in giro per il rosa.
Esatto, o magari tornerà a casa piangendo perché l'hanno preso in giro, ma gli avremo passato abbastanza mezzi per superare la cosa senza essere traumatizzato, diciamo. Ed è qui anche che ho pensato a te, perché comunque il tipo di educazione, i valori che tu cerchi di tramandare o spiegare attraverso i tuoi corsi, i tuoi podcast, sono in linea con quello che io vorrei o quello che io credo che i bambini o i futuri adulti necessitano come bagaglio per appunto poter abbattere questi stereotipi a testa alta senza sentirsi per questo, passatemi il termine, ma sarà così che passerà, da femminuccia o da maschiaccio, ecco, saranno in grado di giudicare da sé che chiamare femminuccia qualcuno perché ha uno zainetto rosa non è qualcosa a cui dare peso per tutta una serie di motivi. Chiaramente il mio tipo di educazione non si ferma al colore che ho scelto.
Certo, e poi parliamo di colore perché è la conversazione più semplice, ma è una conversazione metafora, tra virgolette, perché comunque si estende a tantissimi altri ambiti. Io ricordo una pubblicità bellissima in cui, una pubblicità, un documentario, forse era una ricerca a dire il vero, non era una pubblicità, chiedevano a degli adulti, uomini e donne, come corre una bambina. Non so se l'hai mai vista questa pubblicità o questa ricerca. Come corre una bambina? E allora gli adulti si mettevano e correvano in maniera molto da ballerina. E poi hanno invitato invece dei bambini in età dai 4 in avanti, ma comunque abbastanza piccoli, e hanno chiesto come corre una bambina. E loro, questi bambini li guardavano come dire...
In che senso?
In che senso come corre una bambina? E fammi vedere come corre una bambina. E loro si sono messi a correre, normale. Cioè, si sono messi a correre come quando si rincorrono nel patio. E questo era per dire, è così che corre una bambina. Perché abbiamo queste parole, queste frasi sulla bocca? Ogni giorno le abbiamo. E se non sviluppiamo questa consapevolezza, questo orecchio alla frase, non possiamo cambiare il linguaggio, e se non cambiamo il linguaggio non possiamo cambiare l'educazione.
Esatto, infatti io ho diviso un pochettino le misure, se così posso dire, che sto mettendo in atto per cercare di passare il meno stereotipi possibili al mio da questo punto di vista, e uno di questi temi è proprio quello della lingua. Mi sono data una regola che può sembrare banale, ma vi assicuro che non lo è di levare per quanto possibile parole come donna, uomo, bambino, bambina, maschio, femmina da quello che dico. Allora, a me riesce abbastanza semplice, ma appena l'altro giorno Nico non voleva dare il bacio a suo nonno e gli è stato detto: ah, ma tanto voi siete maschi. Ecco, quindi se abbiamo questa regola del non dire maschio, questa frase non l'avremmo detto. Oppure la vicina di casa che vede Nico che piange e gli dice: ma tu non piangi, sei forte, sei un maschio. Ecco, già solo con questa regola evitiamo di dire maschio, di dire femmina, di dire donna, il più possibile vedrete che vi morderete la lingua ben più di una volta.
Al giorno, ben più di una volta al giorno. A me questo, devo ammettere, che ha aiutato molto la lingua inglese. Noi parliamo inglese in famiglia, la nostra lingua principale, e la lingua inglese effettivamente è neutra in questo caso. In più, quando si parla al plurale, anche se stiamo parlando di una persona, he or she, questa persona, quando poi ne parliamo, diventa they, e quindi è veramente molto neutrale la lingua inglese, e questo mi ha aiutato tantissimo a fare delle comparazioni invece al modo di parlare che ho in italiano. E infatti io spesso e volentieri, proprio sull'onda di questa riflessione che hai appena fatto, io dico persona. E allora persona può essere qualsiasi tipo di persona. Poi per me questa riflessione è nata più per i miei studi sulla diversità di genere, quindi è nata più da quel punto di vista, però effettivamente è una regola d'oro, secondo me, è un consiglio che si può mettere in atto subito, e come dici tu si morderanno la lingua centinaia di volte al giorno, ma si può mettere in atto da subito e funziona.
Esatto, è efficace da subito.
Efficace.
Un altro errore, per esempio, che mi è capitato di fare, nonostante la mia consapevolezza, ed è legato al tema della persona, è per esempio, non so, stiamo passeggiando io e Nico e si vede un camion, un furgone di un giardiniere, e anche questo è un mestiere stereotipicamente maschile al giorno d'oggi, per cui io, magari la persona non è nemmeno visibile dentro il furgone, io dico, Nico, guarda, un giardiniere. Poi a volte mi sbaglio e mi fermo lì, oppure poi mi rendo conto dell'errore e aggiungo o una giardiniera, oppure facciamo il gioco del tipo pensi che sia un giardiniere o sia una giardiniera. Ecco, cercare soprattutto su quei mestieri più da uomo, sì, esatto, più stereotipati, cercare di almeno dare un'apertura mentale. Per il tema della lingua c'avevo anche tutta la questione dei libri, che comunque tu hai già affrontato anche grazie alla bella intervista che hai fatto a Francesca Cavallo. Però per esempio al momento la storia della buonanotte inventata da me, preferita del Nico, è la Martina l'ingegnera si chiama, quindi è questa ingegnera, in sé sono io, però gli ho dato un altro nome per non farmi come si dice
la stella di carattere, il personaggio principale,
esatto.
Della
comunque c'è questa Martina l'ingegnera che va, fa il suo viaggio di lavoro per risolvere i problemi ai sistemi di misura, e lui, per lui questa cosa che una donna può essere un'ingegnera è normale fin da subito.
Certo, e poi veramente la cosa interessante parlando appunto di mestieri è che in realtà al giorno d'oggi è vero che ci sono mestieri stereotipati, però ci sono sia donne che uomini che fanno tutti i mestieri che possiamo immaginare. Cioè, se noi pensiamo, vabbè, adesso ovviamente dico una banalità, però pensiamo al calcio. Il calcio lo pensiamo solo maschile, ma ci sono delle grandissime campionesse di calcio, calciatrici, ci sono delle grandissime calciatrici nella storia che io ho adorato scoprire con i miei figli, per esempio. Allo stesso modo ci sono dei danzatori di danza classica, dei ballerini di danza classica eccezionali, e quindi è veramente una questione di fare attenzione a quando noi stessi, noi adulti, noi genitori stiamo stereotipando dei mestieri, come hai fatto tu, giardiniere o giardiniera. C'è sempre questa soluzione che si può fare, è vero, ci si mette un po' di più magari, ci va consapevolezza eccetera eccetera, ma a lungo termine secondo me è l'unico approccio, se vogliamo lasciare un mondo diverso ai nostri figli.
Esatto. E sentendoti parlare di, per esempio, ballerini classici piuttosto che di calciatrici, anche una cosa che a me aiuta molto, e anche questo è in linea con quanto insegni tu, è il partire da se stessi, perché spesso noi diciamo ai nostri figli che possono essere quello che vogliono, ma io mi chiedo, veramente intendiamo quello che stiamo dicendo? Veramente, se un giorno tuo figlio verrà a casa a dirti che vorrebbe fare balletto, tu sei pronto a dirgli che può fare balletto? Allora io credo che visualizzare certe scene nella nostra mente per essere pronti, tra virgolette, ad accusare il colpo, perché non nego che possa essere anche uno shock vivendo in questa società, ci può aiutare a reagire al meglio e ad abituarci anche a quest'idea, perché altrimenti non saremmo pronti e rischieremmo di fare danni belli grossi.
Assolutamente, e questo per me vale in tutti gli scenari della genitorialità, nel senso che se noi vogliamo parlare in maniera rispettosa, evitando minacce, evitando castighi, evitando punizioni con i nostri figli, l'unico modo che abbiamo è fare le prove prima. Non possiamo arrivare nel momento clou, crisi di mio figlio, ha rotto il vaso, ha rovesciato il latte, non lo so, e dire le parole giuste se nella nostra mente non abbiamo pensato alle parole da dire. E questo mio marito a volte mi dice, sì, ma tu stai evolvendo continuamente, me lo dice un po' in maniera negativa, nel senso che sono sempre così seria perché mi analizzo così tanto e penso sempre così tanto. E io gli dico: è l'unico modo che conosco per evolvere, non posso evolvere in altro modo, non conosco un altro tipo di evoluzione. E lo so che questo a volte mi fa risultare seria, mi fa risultare pesante, mi fa risultare magari non divertente, però questo è il modo che conosco di evolvere adesso e ho bisogno di fare questa evoluzione perché i miei figli hanno questa età solo questa volta nella loro vita
Esatto.
e quindi devo farlo.
E io come te, e tra l'altro mi sono resa conto anche di quanto presto questi stereotipi entrano nelle vite dei nostri figli. Cioè, già mio figlio ora, forse anche, magari me lo potrai confermare tu, non so se a quest'età, 2 anni, hanno anche questa voglia di categorizzare. Sta di fatto che l'altro giorno, per esempio, io gli ho detto, no, lui ha detto, mamma non beve caffè, effettivamente io non bevo il caffè. E lui ci sta fermo un attimo e poi dice: perché è una femmina? Ho dovuto ridere. Faccio, ma no, dico, ma quante donne conosce? Lei faccio, la nonna Eva beve il caffè, ma la nonna Paola beve il caffè. Ho tirato fuori un po' di esempi di donne che bevevano il caffè, però io sono rimasta allibita a questa sua conclusione. Lui stesso, per sua natura, sta comunque cercando di capire cosa vuol dire essere una donna, cosa vuol dire essere un uomo. E io sono rimasta lì, ecco, proprio mio figlio.
No, però è vero quello che hai detto, nel senso che più vanno avanti e più cominciano ad avvicinarsi al momento in cui l'aspetto sociale prende un'importanza grandissima dentro di loro. E quindi cosa significa sociale? Significa appartenere a un gruppo. Qual è il mio gruppo? Chi sono? Sono domande che iniziano adesso, iniziano già adesso. Io ricordo, non ricordo quando, ma anzi sì, lo ricordo quando, perché eravamo in Indonesia, quindi comunque un paio d'anni fa, eravamo su una barca diretti alle isole Gili e mio figlio a un certo punto mi dice: no, questo abbiamo visto un disegno o qualcosa. Lui mi ha detto: no, questo è un maschio perché ha i capelli corti. E io sono rimasta scioccata perché non è un qualcosa che aveva mai sentito dalle nostre labbra uscire con la nostra voce, quindi deve averlo sentito da qualche altra parte. Dove? Non lo so, perché viviamo insieme 24 ore al giorno, quindi il mondo fuori dalla casa. E allora gli ho spiegato, gli ho detto: no, guarda che non è vero. E lui effettivamente mi ha detto: sì, però papà ha i capelli corti, io ho i capelli corti, Emily ha i capelli lunghi, tu hai i capelli lunghi. Quindi aveva perfettamente senso questa cosa, perché noi effettivamente siamo stereotipati come famiglia in questa cosa dei capelli. Quando siamo arrivati sull'isola di Gili, cosa è successo? Tutti, ma io ti assicuro, tutti, non sto scherzando, non sto esagerando, tutti gli uomini, i ragazzi, i bambini maschi avevano i capelli lunghi. Io ho detto: voilà, hai visto?
Esatto, però su questa questione è successa anche a me e anch'io mi sono interrogata e tu dici la società e la babysitter, boh, ecco, già solo il fatto che in famiglia abbiamo, io ho i capelli lunghi e mio marito ce li ha corti, già quello dice molto. E io stessa mi sono detta cosa posso fare al riguardo e facciamoci caso, però spesso i libri, per bambini non hanno la fisionomia così ben definita da capire se è un maschio o una femmina. Poi, tra l'altro, nei bambini non è per forza detto, i lineamenti sono molto simili, sia nel caso di un maschio che nel caso di una femmina. Non c'è la barba, non c'è nulla, non c'è la voce, quindi si potrebbe scambiare un maschio per una femmina in maniera molto facile. E nei libri, spesso sono solo i capelli o i vestiti che fanno capire se uno è un personaggio maschile o femminile. E io mi sono resa conto che se appena vedo una figura, che però appunto a livello di fisionomia potrebbe essere sia un maschio che una femmina, se ha i capelli lunghi dico la bambina o la signora, e se ce li ha corti il signore o il bambino. E mi sono detta, ecco dove casca l'asino, ecco Zaira dove puoi migliorare così in piccoli passi. Per esempio, per una volta dicendo che la figura con i capelli lunghi è un bimbo. E magari mio figlio non dirà niente, magari dice no, è una bimba. Poi uguale, poi potremmo fare una discussione su quello. Però io mi sono resa conto che io stessa questo stereotipo lo incarno
Esatto,
tutti i
ma
giorni.
e quanti come questo? Che poi in realtà La cosa vera e propria me l'hai scritta tu nella mail a un certo punto, non so se te lo ricordi, ma o forse non mi ricordo più quando, ma secondo me l'hai scritta tu questa cosa. Mi hai detto, se non erro, che noi sì possiamo educare all'empatia, ma siamo comunque inconsapevolmente e intrinsecamente sessisti, razzisti, omofobi, perché questa è la cultura in cui cresciamo, purtroppo, e non vogliamo giudicare, criticare, puntare il dito, però dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo essere consapevoli che non tutti conoscono, sanno davvero analizzarsi e capire che tantissime delle frasi, ma tantissime delle frasi che diciamo in un giorno sono stereotipate e arrivano da noi. E tra l'altro, anche quando non sappiamo di esserlo, anche quando pensiamo di essere aperti mentalmente, io ricordo un giorno a Parigi e questo giorno è stato per me un giorno che ha cambiato tutta la mia visione degli stereotipi e di me stessa, perché abbiamo preso la metropolitana e dovevamo sbucare in una piazza, invece siamo scesi alla fermata dopo e siamo sbucati in una via, in una strada. Questa strada era un quartiere di persone nere e tutti, ma tutti, avevano la pelle di colore nero, scura. Io in quel momento mi sono sentita scomoda, mi sono sentita a disagio, mi sono sentita impaurita, mi sono sentita senza una ragione, mi sono sentita non solo di non appartenere, ma di avere paura di queste persone. Io che parlavo ai miei figli dell'importanza di non discriminare il colore della pelle, io che gli compravo libri sul colore della pelle, io in quel momento mi sono sentita a disagio e questo ha detto tutto di me. E questa è la consapevolezza di cui abbiamo bisogno, analizzarci, perché se non lo facciamo, non possiamo educare all'empatia, non possiamo educare alla consapevolezza.
Sono perfettamente d'accordo e di nuovo torniamo a quello che tu dici tante tante volte, il lavoro deve partire da noi stessi, cioè non possiamo dare a qualcuno qualcosa che non abbiamo noi e essere consapevoli è già tanto di questo nostro bias, di questo nostro limite, di questo nostro modo di essere. È così, non si può negarlo, bisogna proprio fare un lavoro su se stessi, grandissimo, per cercare perlomeno di minimizzare questi nostri pregiudizi anche tanto, come quello che hai appena raccontato tu, è una cosa che succede anche a me, e già solo magari parlarne in famiglia quando i bambini saranno più grandi, dire guarda, io quell'occasione mi sono sentita così, ma perché?
Certo, perché parte tutto dalla consapevolezza, non possiamo, giustamente quella frase di Maria Montessori è bellissima, non si può dare qualcosa che non è già dentro di noi e quindi se non c'è quella consapevolezza non possiamo darla, non possiamo educare dalla consapevolezza, non possiamo educare dall'accompagnamento come dovremmo educare. Quindi ascolta, facendo solo un recap della situazione, hai dato degli spunti secondo me bellissimi. Mentre ti parlo e te li riassumo, tu pensa se ce ne sono altri, perché hai già dato una delle mie ultime domande, sarebbe stata quella di darci degli esempi concreti nel quotidiano per combattere questi stereotipi, stereotipi di qualsiasi genere, ma oggi abbiamo parlato, poi abbiamo spaziato veramente, però effettivamente secondo me non si può parlare di un tipo di stereotipi senza parlare di tutti gli stereotipi, e quindi non si può parlare di uno stereotipo senza parlare di pregiudizio, è tutto collegato, è tutta questa consapevolezza che nasce e cresce, una volta che vedi non puoi non vedere, insomma. Quindi hai detto questa cosa bellissima, ovvero di evitare le parole donna, uomo, bimbo, bimba, femmina, maschio nel parlato di tutti i giorni, e questo già è un esercizio che diamo oggi a chiunque ci stia ascoltando. Da oggi proviamo a fare questo sforzo. Hai dato una bellissima idea appunto per parlare di mestieri, quindi abbiamo detto che magari appunto se ci scappa, che ne so, il giardiniere, allora invece di dire solo giardiniere, continuiamo la frase, diciamo, oppure una giardiniera. Cercare anche di non fermarci proprio agli stereotipi, quindi se vediamo per esempio in uno sport che è di predominanza maschile, andiamo a vedere se le donne, magari su internet, YouTube ci sono video e video e video di qualsiasi tipo, cerchiamo, usiamolo a nostro, usiamolo bene, usiamo questo mezzo che abbiamo, facciamo vedere anche l'altro sesso che fa questo sport. E poi partire da noi stessi e quindi cercare di sviluppare consapevolezza proprio delle frasi che diciamo nel quotidiano, e questo parte anche ovviamente da il modo in cui utilizziamo i libri, il modo in cui utilizziamo le parole. E a proposito di libri, hai detto magari ogni tanto possiamo appunto cambiare e dire, che ne so, questo è un bambino, anche se ovviamente il libro lo vuole come bambina. E questa è una cosa che secondo me aiuta moltissimo a pensare, aiuta moltissimo a fare domande nella loro mente. Non dobbiamo dire frasi, non dobbiamo fare domande, semplicemente se già solo il fatto di cambiare il nome di quel personaggio da maschile a femminile parte una conversazione nella loro mente, avvia una conversazione nella loro mente. E quindi non so se ne hai, sai altri trucchi, perché adesso ne voglio di più.
Allora, sì, ne avrei diversi, però probabilmente abbiamo già parlato molto. Comunque, esempi più pratici sono anche quelli di vita quotidiana. Devo dire che l'hai dato anche tu, quello del tuo avere un tuo business, una tua azienda iniziata da te, sicuramente un esempio molto utile per i tuoi figli. Io l'ho messo in pratica nella nostra famiglia assieme a mio marito, decidendo da subito di voler essere entrambi sia genitori che professionisti, quindi ci siamo divisi il lavoro 50-50 più o meno, sia di cura del bambino che della professione. E già con il nostro esempio comunque mostriamo questa cosa a nostro figlio. Mi rendo conto che questo sia un privilegio e non è possibile per tutti, quindi ci sono anche una serie di cose che si possono fare nel quotidiano senza dover per forza dividersi il ruolo di cura del bambino 50-50 o piuttosto il mestiere per portare a casa il pane quotidiano, diciamo. E questo è, per esempio, va bene, magari la mamma è una mamma casalinga che sta a casa e che non ha un suo mestiere, però allora cerchiamo nei momenti in cui sia il genitore, sia il papà che la mamma sono in casa, di dividerci i compiti in maniera non stereotipata. Per esempio, mandiamo la mamma a vangare l'orto e a riparare la lavastoviglie e il papà a fare il bucato e a ramandare le calzette bucate dei figli, per esempio. O io e mio marito, banalmente, io scelgo gli asciugamani io scelgo gli asciugamani blu e mio marito si prende gli asciugamani rosa. E poi infatti sbagliamo, esatto, perché non siamo abituati. Quindi ecco, vita
perché
quotidiana.
Perché gli stereotipi sono talmente...
Esatto, sono proprio dentro, radicati profondamente.
Esatto.
E questo rifletterlo sulle attività di vita pratica dei bambini. Cucinare lo si fa sia che sia un bimbo sia che sia una bimba. Giocare con la macchinina, con i Lego, con quello che è, aggiustare, martellare, e tutte quelle attività che sono viste più come attività da bambino piuttosto che da bambina, le facciamo fare a entrambi. E l'ultimo grande tema che non abbiamo toccato, ma accenniamo soltanto brevemente, è tutta la questione delle emozioni, soprattutto se il figlio è un maschio, abituarlo a parlare delle proprie emozioni, dell'essere intimorito, dell'avere paura, del piangere. Io ricordo questa scena tenerissima di mio figlio disperato che tra sé e sé ripeteva: piangere fa bene, piangere fa bene. Piangeva e diceva: piangere fa bene, piangere fa bene, perché io gli dico sempre che piangere fa bene. Va bene, può piangere. E allora lui che piangeva in lacrime diceva: piangere fa bene. E quindi ecco, anche tutto il discorso delle emozioni apriremmo, diciamo che qua puoi fare in futuro, puoi appuntarti di fare un capitolo, un podcast, un'intera puntata del podcast solo su questa.
Questo sì, andrebbe veramente avanti a oltranza, anche perché poi entriamo veramente davvero nel vivo della società, perché anche se noi non usiamo queste frasi, poi come tu hai detto prima, a un certo punto la società queste frasi le usa, come quando appunto, che non so se mai raccontato questo aneddoto, non so se era di tuo figlio o se hai fatto un esempio, ma effettivamente che qualcuno gli ha detto: no dai, sii forte, i maschi non piangono.
Esatto, no, è successo a me.
Esatto. Cioè, E queste frasi sono all'ordine del giorno, queste frasi sono sulla bocca di tutti, quindi è veramente questione di generare, continuare a generare consapevolezza e soprattutto anche prepararsi una risposta a queste frasi, perché quando questa persona dice i maschi non piangono, noi genitori siamo lì per dare l'esempio ai nostri figli, se siamo lì ovviamente, e possiamo dire: non è vero che i maschi non piangono, anche i maschi piangono, la tristezza è un'emozione e ognuno la esprime come meglio crede, e se ci si sente di piangere quando si è tristi o arrabbiati, si piange, che sia maschio o femmina. Io questa cosa, ad esempio, la faccio spesso rivolgendomi ai miei figli, ma facendo in modo che l'altra persona mi stia ascoltando e di essere abbastanza loud, di avere una voce abbastanza alta in modo da che l'altra persona mi senta, però alla fine ci aggiungo: vero Oliver? Come per dire, io sto parlando con mio figlio. Però ecco, sì, questo veramente credo che sia veramente importante, ed è un tema ampissimo, quindi non possiamo entrarci oggi. Poi chiediamo scusa, almeno io chiedo scusa, ma io so che tu ti unisci, Zaira, perché abbiamo probabilmente detto un milione di strafalcioni. Uno, a un certo punto io ho parlato, che ne so, di famiglia di mamma e papà, anche questo è uno stereotipo. Ho stereotipato la famiglia classica, che anche dire la famiglia classica è uno stereotipo. Cioè, praticamente è un gatto che si morde la coda, dobbiamo rimparare a parlare e dobbiamo farlo poco a poco. Anche noi che stiamo parlando di questo argomento avremmo detto centinaia di cose, speriamo di non essere state offensive, speriamo che ci accolgano, perché è difficile parlare di stereotipi senza stereotipare in primis, però ti ringrazio, è stata una conversazione secondo me veramente molto molto bella, che pianterà tanti semini.
Grazie mille a te Carlotta per la tua ospitalità.
Grazie Zaira. Alla prossima, chissà, magari ti inviterò di nuovo per parlare di questo tema ampio delle emozioni, non si sa mai.
Vedremo. Ciao, alla prossima. Grazie mille.
Ciao. Spero che questa chiacchierata sia piaciuta a voi tanto quanto a me, e prima di salutarvi volevo aggiungere semplicemente qualche riflessione alle idee che ci ha già dato Zaira, perché credo che con i bambini si possa effettivamente parlare di che cosa sono gli stereotipi. Noi per esempio facciamo un lavoro grande di consapevolezza, non perdiamo occasione per spiegare loro gli stereotipi che vediamo intorno a noi, come i vestiti separati per genere nei negozi, da cui poi scaturiscono riflessioni come: perché i bambini non dovrebbero scegliere il rosa o mettere una maglia con sopra un unicorno, riflessioni magari più profonde come le discriminazioni relazionate agli stereotipi di genere, per capire da dove arrivano, come hanno avuto inizio nella storia, eccetera eccetera. Oppure ancora, per esempio, se troviamo in due o tre libri per bambini la stessa scena, per esempio il papà va al lavoro e la mamma pulisce la casa, ci facciamo domande: perché in tre libri diversi è la mamma che cucina, o anche solo in un libro? E allora spieghiamo che questo è uno stereotipo. Questo è difficile da spiegare in casa nostra, perché non è la nostra realtà. Nella nostra famiglia è mio marito che cucina, nella famiglia dei nonni mio papà e sua moglie cucinano spesso insieme, ma ne parliamo comunque con i bambini di questo stereotipo, e spieghiamo che in tante famiglie l'uomo non cucina perché in passato la casa era responsabilità della donna e tante famiglie non si sono ancora aggiornate ai nuovi tempi. Spieghiamo che se per esempio solo il papà lavora e la mamma sta a casa con i bimbi, spesso è la mamma a cucinare e il papà torna a casa la sera e trova la cena pronta, ma che anche questo è sbagliato, anche questo è uno stereotipo, perché la casa e i figli sono responsabilità di entrambi i genitori, quindi entrambi i genitori devono esserne responsabili. E poi anche perché spesso in quella dinamica il papà va al lavoro e ha il lusso di scollegare la mente dalla famiglia, dai figli, dal carico mentale della casa, e quindi dovrebbe ancora di più partecipare alla responsabilità della famiglia quando è a casa. E tutte queste conversazioni noi le abbiamo un giorno sì e l'altro pure con i bambini, perché crediamo che sia importante parlarne con loro. Ovviamente per offrire questo tipo di conversazioni dobbiamo prima di tutto pensarci noi, informarci e formarci noi adulti, ma queste sono conversazioni davvero davvero importanti che dobbiamo avere in famiglia, perché purtroppo i bambini non le trovano ancora né nella società né nella scuola tradizionale. Fuori da casa queste conversazioni non ci sono, e invece quando se ne parla saranno poi i bambini stessi a voler contestare questi stereotipi, come tra l'altro è successo recentemente. Siamo andati a comprare una maglietta da mettere sotto la tuta da sci e Oliver ha scelto rosa ed Emily ha scelto blu, giustificandolo che rosa non è solo per le femmine e blu non è solo per i maschi. Quindi capite che qualche semino piantato di queste conversazioni germoglia. I bambini sono ricettivi, hanno una capacità immensa di capire anche concetti importanti e difficili, e anche per questo non apprezzo quando le persone mi dicono che i bambini piccoli non capiscono, perché non potrebbe essere davvero più sbagliato a qualsiasi età. E basta, con questo vi saluto e vi ricordo che mi trovate anche su La Tela, www.latela.com, dove ho anche pubblicato un post con le idee che Zaira ci ha dato in questo episodio e anche qualcuna in più, e ovviamente mi trovate anche su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!